un pochettino quello che dice, ve lo potete leggere a casa tutto il capitolo 7, Stefano, primo martire della Chiesa cristiana, che Gesù chiamò a servirlo e anche a soffrire per lui, viene accusato, profondo conoscitore delle scritture, invece di fare difese incentrate sulla propria persona o giustificazioni di quello che aveva detto in precedenza, fa tutta una storia dall'inizio fino ai suoi tempi, fa un riassuntino in un modo, se fossi io professore di italiano gli darei 10 e lode, in poche righe riesce a sintetizzare una Bibbia, tutto l'Antico Testamento e una parte del Nuovo in poche righe. E c'è questo, abbiamo letto, il sommo sacerdote, che in qualche modo, nel primo versetto, fa un'affermazione importante e dice: le cose stanno proprio così? Lo voglio ripetere. Le cose stanno proprio così? Lo ripeto ancora, le cose stanno proprio così? Naturalmente lui lo diceva con arroganza, con superficialità, perché era dopo, era normale che si facesse questa procedura, ma lui già era predisposto che nemmeno avrebbe sentito quello che Stefano gli avrebbe detto, e lo dimostra il fatto che poi a un certo punto, se lo andate a leggere, lo interrompe, arriva alle sue conclusioni e finisce là. Quante volte siamo predisposti ad apparire giusti? Stamattina parlavamo proprio di questo qua, a voler fare le cose nel modo corretto, ma poi in verità non è così, non ci interessa niente, è solo una parvenza quello che noi facciamo. Ma le cose stanno proprio così? Prima di accusarti, prima di dire qualche cosa, ma ci siamo informati seriamente? È così veramente la cosa? Ce l'hanno riferita? Viviamo ormai nell'epoca delle bufale, che non sono le mogli dei bufali, ma sono tutte le false notizie che astutamente, ma ce ne sono alcuni che sono ingegnosi, proprio dei professori, prendono, come fa l'astuto nemico delle anime nostre, no? Prendono una piccola parte di verità, ricostruiscono fotografie, notizie, mettono insieme, assemblano, fanno e ve la fanno passare per una notizia vera. Siccome ormai si fa come questo sommo sacerdote, ma le cose stanno veramente così? Ma sì, sicuramente. E si diffondono, no, tutte queste notizie. Ricordo un giorno che si era diffusa la notizia che sulle bretelle avevano messo delle apparecchiature per rilevare la velocità. Solitamente dovete sapere, li percorrete pure voi, che lì veramente se mettessero qualche strumento a rilevare la velocità, chissà quante multe arriverebbero. Nessuno rispetta il limite di velocità. Quel giorno tutti che andavano piano piano, tutti che rispettavano i limiti di velocità, si era diffusa questa notizia e con superficialità tutti l'avevano trasmessa agli altri. Nel giro di pochi minuti là in ufficio tutti sapevano questa notizia. Stai attento, vedi che l'hanno, vedi che è così. Dio Dice la parola di Dio: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Navigando su internet leggevo, mi dispiace che forse oggi non c'è nemmeno, una notizia, un articolo riportato su un quotidiano, un giornale molto conosciuto, nazionale, dove riprendeva un articolo di una psicologa, dove affermava 7 secondi, solo 7 secondi bastano e avanzano per giudicare, per farsi un'idea su chi sta di fronte e che magari vediamo per la prima volta. Non è un processo consapevole, non ci rendiamo nemmeno conto, ma è naturale. Giudichiamo una persona, fai i primi istanti, i primi secondi, in automatico, già ci siamo fatti un'idea. E poi costruiamo le nostre ipotesi che tante volte ci portano su strade sbagliate. Questo effetto viene chiamato, non vi voglio tediare con nomi, no, se ci fosse la nostra sorella psicologa lo saprebbe sicuramente, effetto di attribuzione. Abbiamo poco tempo, dobbiamo subito inquadrare chi ci sta davanti. E tante volte ci sbagliamo, ma grazie a Dio perché abbiamo un esempio meraviglioso, qualcuno su cui basarci e che ci ha fatto comprendere qual è il modo giusto invece di rapportarci con gli altri, di credere alle notizie, di giudicare sopra il sentito dire. Dice la parola di Dio: respirerà come profumo il timore dell'Eterno. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando sul sentito dire. Quante volte, fratelli, sorelle, ci capita: ma io ho sentito dire, ma mi hanno detto che. Io non so perché vi parlo di questo oggi, ma questo mi ha messo sul cuore il Signore, ha parlato a me. Già nell'Antico Testamento, fin dall'inizio, il Signore, quando c'erano dei casi particolarmente gravi e c'era qualcuno che invece di adorare Dio si rivolgeva ad altri idoli, dice la parola di Dio: quando ciò ti sia riferito e tu l'abbia saputo, informatene diligentemente, e se è vero, se il fatto sussiste, guardate quanti se ci sono, eh? Intanto il primo ci dice informatene diligentemente, poi ci dice se è vero, se il fatto sussiste, se una tale abominazione è stata realmente commessa in Israele, e allora farai certe cose. Quanto è previgente il Signore, quanto è buono il Signore, quanto siamo faciloni noi, quanto facilmente, certe volte con facilità estrema, sul sentito dire, senza nemmeno sapere le cose come stanno veramente, certe volte per una parola, per un giudizio basato sul nulla, si distruggono persone, si distruggono anche ministeri, si distruggono persone del mondo. Non so se ricordate il caso Tortora, eh? Ve lo ricordate? Quello che faceva Portobello, che ora è di nuovo stato ripreso, un uomo distrutto, un uomo che ha patito fino a che non si è chiarito dopo tanti anni, un uomo che ha maturato anche, se non sbaglio, un tumore. E non è solo lui che per notizie rapportate, non confutate seriamente, per errori giudiziari, per persone che avevano omonimia di cognomi. Non giudichiamo mai dall'apparenza. Vi voglio raccontare una storiella che penso tanti di voi già conosceranno e che hanno sentito, ma è molto bella. Chi la conosce già, mi sopporti. Chi non la conosce, fate attenzione perché è bella. Un medico è arrivato in ospedale, era stato chiamato d'urgenza nel reparto di chirurgia perché c'era un caso disperato. C'era un bambino che aveva avuto un grave incidente e appena arriva il medico si infila il camice, ma durante il percorso per entrare in sala operatoria si imbatte con il padre del bambino, che si aizza contro e gli grida: perché è venuto così tardi? Perché tutto questo tempo? Non sa che è in pericolo la vita di mio figlio? E lei se ne arriva così in ritardo, tutti che la cerchiamo. Non è responsabile, è una persona da non considerare. Il medico non gli rispose, gli disse solo: mi dispiace, non ero in ospedale, appena sono potuto arrivare sono arrivato, mi lasci fare il mio lavoro. E il padre, io posso pure capirlo, un padre, un figlio in fin di vita, anche se non lo giustifico, come si sentirebbe se suo figlio si trovasse in questo momento nei panni del mio bambino? Lei starebbe tranquillo? E il medico, senza fare discussioni, entrò in sala operatoria, mentre il padre ancora borbottava contro questo medico. L'operazione durò un bel po' di ore e quando uscì il medico dalla sala operatoria, era soddisfatto, gli disse poche parole al padre: l'intervento è riuscito benissimo, suo figlio è fuori pericolo, guardò l'orologio e scappò via. Questo genitore, ancora più innervosito, mentre se ne andava il medico gli disse: se vuole avere altre notizie gliele chieda all'infermiera, e se ne andò. Questo genitore, arrabbiato nero, ma che medico, ma che arrogante, che personaggio. Non poteva fermarsi 2 minuti a parlare con me. E chi sono io? Mio figlio, tutte queste ore dentro la sala operatoria, senza sapere che fine avrebbe fatto mio figlio. E in quel momento, quell'infermiera che era di là da lui, con le lacrime agli occhi, gli disse: lei non sa, ma il figlio del dottore è morto ieri in un incidente stradale. Il dottore era al proprio funerale quando l'abbiamo chiamato per l'urgenza. E ora che ha operato a suo figlio ed è in vita, sta andando a vedere la sepoltura di suo figlio. Non giudichiamo mai dalle apparenze. Non ci fermiamo all'esteriorità. Non sappiamo quello che c'è nel cuore e nella mente di chi ci sta davanti. E poi quando parliamo con qualcuno sentiamo sempre le due campane. Ci sono sempre due campane. Se ne ascolti una, non dimenticarti dell'altra, perché ognuna ha il suo suono. Volevano accusare Paolo, cercavano di dirgli false testimonianze, di dire cose e accuse che non esistevano, E questo successe pure a tanti altri uomini di Dio. Dobbiamo accertarci anche delle cose spirituali. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi appena giunti si recarono nella sinagoga dei Giudei. Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobili donne greche e di uomini. Quando sono venuto per la prima volta, qualcuno mi ha parlato del Signore. Quel giorno, per onorarlo, ricordo sempre, c'erano i battesimi. Si battezzava un fratello che è qui presente in sala. Io appena entrai e dissi: qua sono tutti pazzi, non se ne salva nessuno. Lodano, adorano il Signore, cantano, ma che vi cantate? Poi mi sono lasciato andare nelle mani del Signore, e quel giorno stesso il Signore mi salvò. E la prima cosa che feci, sapete quale fu? A casa c'era, come un po' penso in tutte le case, una vecchia Bibbia impolverata, mai usata da nessuno, nuova là, piena di polvere. E incominciai a prendere questa Bibbia. E sapete che cosa facevo? Signore, ma se tu veramente ci sei, fammi capire se questa è la verità. Signore, se questa è la strada, fai questo, questo e quest'altro. Vi posso dire, davanti a Dio, che il Signore ha sempre onorato le mie richieste. Se entrassi nei particolari a raccontarvi le cose che ha fatto il Signore, che Dio meraviglioso. E se questa sera ancora tu non hai aperto il cuore al Signore, se sei magari prevenuto, sti evangelici, sti evangelisti, io vado dietro alla religione dei miei genitori, io ti invito a farti la stessa domanda che si pose il sommo sacerdote: ma le cose stanno veramente così? Ma le cose stanno veramente così? E se tu glielo chiederai con tutto il cuore, come ho fatto anche io, e se tu ti confronti con la parola di Dio, che è l'unico mezzo autorevole, l'unica parola autorevole che abbiamo di confronto, Dio si rivelerà alla tua vita come ha fatto con me e con tanti che siamo qua alla presenza del Signore. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo. Così incomincia l'Evangelo di Luca. Prima di scriverlo, Luca, che era timoroso di Dio, si è informato accuratamente dall'origine, non da quello che poi gliel'ha detto. È come quello che va a pesca e prende un pesciolino così, poi glielo dice all'altro, il pesce diventa così, dopo 10 è diventato un pesce cane. No, dall'origine. Vai alla parola di Dio, vai all'origine. Ma le cose stanno proprio così? Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. Non sul raccontato, non sopra i fattarelli, non sulle storielline, sulla parola di Dio. E purtroppo ci sono anche delle conseguenze, perché Chi si basa solo sul sentito dire, chi è superficiale, rischia la propria vita spirituale e crea tanti danni. Dice la parola di Dio in Proverbi: sei cose odia l'Eterno, e tra tutte queste, alla fine dice, il falso testimonio che proferisce menzogne e chi semina discordie tra i fratelli. Lo odia il Signore. La nostra legge giudica ello un uomo prima che sia stato udito e che si sappia qual è che ha fatto? È Nicodemo che fa questa domanda. Vuole fare un interrogatorio onesto a Gesù. E in tutta questa storia la risposta qual è? Dice la parola di Dio: il falso testimone non rimarrà impunito e chi spaccia menzogne non avrà scampo. Il testimone bugiardo perirà, ma l'uomo che ascolta potrà sempre parlare. Non testimoniare senza motivo contro il tuo prossimo. Vorresti tu farti ingannatore con le tue parole? E purtroppo è un problema spirituale. Dice la parola di Dio: quello che esce dalla bocca viene dal cuore, è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furte, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. E anche quando le cose fossero veramente così, come ci sono state riferite, bisogna giudicare con amore. Sapete che quando noi puntiamo il dito verso qualcuno, una mano è puntata contro chi stiamo giudicando, ma le altre tre sono puntate verso di noi. Una verso chi giudichiamo, tre verso di noi. Il Signore mi metteva qualcosa davanti, guardate, è stato un godimento spirituale. Vi ricordate quando nel tabernacolo di Mosè c'erano i paramenti che si metteva il sacerdote? E tra questo c'era il pettorale del giudizio, che era fatto in un modo meraviglioso, con fili di oro, violace, scarlatto. C'è tutta una descrizione bellissima. Ma in questo pettorale del giudizio che si metteva il sacerdote quando andava alla presenza del Signore per porgli i casi particolari dove non sapeva che fare: Signore, ma le cose stanno veramente così? Ma che dobbiamo fare? Ma com'è la verità? Ma che bisogna fare? Ma fammi capire tu, ma io non so che fare. Si metteva questo vestimento. Si metteva questo pettorale. E questo pettorale, sapete che cosa aveva di particolare? Aveva 12 pietre e ogni pietra rappresentava una delle 12 tribù di Israele. E ce l'aveva qua sul petto. Perché si doveva ricordare che quando entrava alla presenza del Signore, prima si doveva ricordare lui e poi glielo voleva ricordare al Signore. Che tutto il popolo di Dio, tutte e 12 le tribù che rappresentava, erano preziosi agli occhi del Signore. Tutti, dalla più piccola alla più grande, dal fratello appena nato di nuovo a quello che dà 50 anni in chiesa, siamo tutti preziosi agli occhi del Signore. Preziosi! Delle perle meravigliose, delle pietre preziose davanti al Signore. E quando entrava con il pettorale del giudizio, fermati, fermati. prima di fare tutto il comandante, il saputello, quello che sei tutto. Il mio popolo, il popolo di Dio sul petto. Una pietra preziosa è il tuo nome, una pietra preziosa è il tuo nome, una pietra preziosa è il tuo nome, una pietra preziosa è il tuo nome. Tutti qua sul petto. Non poteva entrare senza questo pettorale del giudizio. Non un giudizio arido. Qua non siamo giudici. Non una fredda decisione. E un'altra cosa bella, quando per qualsiasi motivo succedeva involontariamente che qualcuno commettesse qualcosa di grave come un omicidio, guardate Dio quanto era buono e quanto è buono ancora. Aveva predisposto attorno delle città rifugio dove potevano scappare gli imputati per non essere uccisi dai familiari, dai parenti dell'ucciso. Pensate quanto è buono, disposte in tutte le zone in modo che aveva la facilità di scappare subito. E Dio ordina il pettorale con le pietre preziose per il sacerdote, per ricordanza davanti all'Eterno. Dio organizza le città rifugio e noi uno contro e tre verso di noi. Signore, aiutaci tu. Io non voglio tirarla alle lunghe, voglio chiudere qua questa breve riflessione ricordandovi una cosa. Quello che disse quell'uomo, il sommo sacerdote, le cose stanno proprio così. Sei certo che quello che stai dicendo sia veramente così? Sei convinto che quello che stai pensando e ritieni che sia così, sia veramente così? Hai veramente certezza? Hai scavato in profondità, ti sei fatto guidare da Dio, e anche se lo hai fatto, e anche se fosse vero, come dice il Signore, hai adempiuto a tutti quei sé che ci sono nella parola di Dio? E dopo che hai adempiuto a tutti quei sé, ti sei messo il pettorale del giudizio con tutti quelle pietre preziose che sono tutti i fratelli e tutte le sorelle, e gli ha dato la possibilità di trovare rifugio a chi magari stai giudicando e parlando? Vogliamo chinare i nostri capi e chiudere i nostri occhi? Io non so il perché di questa parola, non lo so. Ma sicuramente il Signore ha qualcosa per me e per ognuno di noi. Le cose stanno proprio così? Le cose stanno proprio così? Ti sei accertato con serietà? Hai evitato di giudicare secondo l'apparenza, come quel genitore che ce l'aveva con il dottore? Ti sei informato diligentemente? È vero? Esiste il fatto? È realmente così? E anche se è così, ti sei messo il pettorale del giudizio qua sopra, sul cuore? Perché invece di sentenziare con aridità, tu possa giudicare con amore, con amore. Quante pietre preziose che ci sono in questa sera qui, alla presenza del Signore. Siamo tutti preziosi agli occhi del Signore e il Signore ce lo ricorda. Signore, aiutaci tu a non giudicare con superficialità, ma a farci guidare dall'Eterno, dal Signore, e a dare sempre una possibilità ai fratelli, alle sorelle, per non essere attaccati, per non essere distrutti, ma ad avere un'opportunità di salvezza, di rifugio. Dio lo fa, perché non lo dovremmo fare anche noi? Dio è il nostro esempio, perché non lo facciamo anche noi? Le cose stanno proprio così? Chiniamo i nostri capi, chiudiamo i nostri occhi. Preghiamo che lo Spirito Santo possa parlare e suggellare questa parola ai nostri cuori. Io non so il perché di questa parola così particolare, ma Dio, sono sicuro che sta parlando a ognuno di noi e che per ognuno di noi c'è una parte. Quanto facilmente giudichiamo dalle apparenze e poi scopriamo invece che quell'uomo, quella donna, quel fratello, quella sorella è prezioso. Ci accertiamo delle cose e ci rendiamo conto che le cose non sono come ci avevano detto o pensavamo, ma erano diverse. Che il timore di Dio possa prendere pieno possesso della nostra vita, affinché possiamo veramente fare come fa il Signore. Non seminatori di bufale, ma spacciatori di verità. E anche quando fossero così le cose, manifestiamo amore come lo fa anche il Signore. Tutte quelle pietre sul petto. Tutte quelle pietre sul petto, le città rifugio attorno, e tu vuoi fare il giustiziere? Dio non si comporta così. Aiutaci, Signore. Aiutami, Signore. Adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore. Non perdiamo la comunione con il Signore. Ci sono delle responsabilità serie quando ci facciamo abbindolare dall'avversario e crediamo alle bufale. Ma le cose stanno proprio così? Le cose stanno proprio così, ci dice il Signore? Sei sicuro che le cose stanno proprio così? Sei convinto che quel fratello, quella sorella, quell'uomo, quella donna abbia combinato questo, abbia questo tipo di carattere, sia successo questo o quell'altro? Signore, aiutaci tu, abbi compassione. Adoriamolo con tutto il cuore, adoriamolo con tutto il cuore. Ah, le cose stanno così? Sei certo che le cose stanno così? Alleluia.